Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Sciopero generale CGIL UIL in piazza contro la manovra. Landini oggi inizia un percorso per cambiare il paese. Risale intanto a novembre l'inflazione, secondo l'Istat, a più 1,4%. Medio Oriente, tregua in bilico in Libano per Beirut, ci sono state diverse violazioni di Israele. E in Siria la guerra torna ad Aleppo, la Russia denuncia l'offensiva dei miliziani filoturchi. Napoli, turista pugliese di 28 anni morta in un incendio in un B&B in piazza Municipio. Calcio, due pareggi, una vittoria ieri per le italiane in Europa Conference League. Questa sera riparte il campionato di Serie A con Cagliari-Verona. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque, al via oggi lo sciopero generale proclamato da CGIL UIL per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, ma anche per aumentare i salari, le pensioni, finanziare la sanità e l'istruzione, investire nelle politiche industriali. Queste le parole d'ordine. Uno stop di 8 ore per tutti i settori privati e pubblici, ad eccezione, come sapete, dei trasporti, dove la precettazione ha ridotto la protesta a 4 ore. Sentiamo.
Cortei in più di 40 città, in piazza decine di migliaia di persone, slogan contro il governo, a Torino a sfilare anche le maschere di Meloni e Salvini. In generale alta l'adesione nelle fabbriche, nei trasporti, per quelli locali lo stop di 4 ore anziché di 8 dopo la precettazione è terminato poco fa. Nel trasporto aereo finirà invece alle 14, solo ITA ha cancellato 109 voli, regolari invece i treni, l'agitazione infatti non coinvolge i ferrovieri che già si erano astenuti dal lavoro lo scorso fine settimana. Attività ridotta negli uffici pubblici, come nella sanità, molte scuole sono rimaste chiuse. A Bologna il corteo ha raggiunto Piazza Maggiore, in testa il segretario della CGIL Landini.
La rivolta sociale significa che le singole persone, ci rivolgiamo ad ogni persona, che non si volti da un'altra parte rispetto alle diseguaglianze che ci sono. E per poter cambiare la situazione bisogna mettersi insieme. Quindi la rivolta sociale è che ognuno si renda conto che il problema che ha è il problema di tutti.
Parole giudicate irresponsabili da esponenti del governo e dei partiti di maggioranza. Per il vice premier Tajani, Landini usa un linguaggio fondamentalista. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In campagna invece a Napoli la manifestazione con il segretario della UIL Bombardieri. Allora andiamo in collegamento con Napoli, dove c'è la nostra Laura Viggiano.
Sì, buongiorno, la piazza si sta svuotando lentamente nonostante la pioggia iniziata appena terminato l'intervento del segretario generale della UIL. Guarda queste piazze, Salvini, e porta rispetto, guarda queste persone, sono le facce di chi ha i calli alle mani, dice Bombardieri dal palco di Piazza Mancini a Napoli, gremita da migliaia di lavoratori. 30.000 secondo gli organizzatori dello sciopero generale, i sindacati chiedono risposte al governo di cambiare le scelte fatte con la manovra di bilancio. I lavoratori non vogliono sussidi, dice Bombardieri, o cassa integrazione, chiedono lavoro e salari. Una stoccata a chi ha criticato lo sciopero e non ha partecipato. Noi siamo una forza sindacale che non ha padrone. La manifestazione, che ha preso il via con il corteo guidato in prima fila da un gruppo di lavoratori travestiti da fantasma e sul telo bianco la scritta "No lavoratori fantasma", al loro fianco una foto del ministro Matteo Salvini con la parrucca e la scritta "Precetto la qualunque", si è poi conclusa cantando "Bella ciao". È tutto, linea allo studio.
Grazie Laura Viggiano, torneremo a parlare dello sciopero più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso le altre notizie con intanto la politica. Il vice premier, ministro degli esteri Tajani, ha rassicurato oggi sulla tenuta della maggioranza dopo le recenti tensioni tra la Lega e Forza Italia. Non sta succedendo assolutamente nulla, la coalizione è solida e continuerà a lavorare per le riforme, ha detto Tajani, ospite a Mattino 5 News. La premier Giorgia Meloni invece questa mattina in Puglia ha firmato con il presidente della regione Emiliano l'ultimo degli accordi di coesione con le 21 regioni e anche le province autonome, lo strumento introdotto da questo governo per coordinare Roma e i governatori delle singole regioni. Sentiamo Giorgia Meloni e il suo intervento in Puglia.
Noi abbiamo messo complessivamente a disposizione delle regioni e delle province autonome quasi 30 miliardi di euro, che diventano 45 se si considerano i cofinanziamenti dei comuni, delle regioni e anche dei privati. Mobilitazione di risorse per 45 miliardi di euro concentrata sugli investimenti. e secondo me la più importante di tutte. Puglia, mettiamo a disposizione risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per 4,6 miliardi. Se aggiungiamo anche qui la quota di cofinanziamento, questo accordo mobilita complessivamente 6,5 miliardi di euro di investimenti per la Regione Puglia.
E adesso andiamo all'estero. Resta sempre più in bilico la tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Secondo il governo libanese, infatti, l'esercito israeliano avrebbe violato il cessate il fuoco già diverse volte a Gaza. Nella striscia di Gaza si segnalano anche qui nuovi attacchi israeliani.
Il nostro compito è far rispettare il cessate il fuoco con il Libano e lo faremo anche con la forza, perché non vogliamo che Hezbollah ritorni in queste aree. Così Uri Gordin, a capo del comando nord dell'esercito israeliano. Gli fa eco il premier israeliano Netanyahu, che rincara: ci sarà una guerra massiccia se Hezbollah viola il cessate il fuoco. Parole che arrivano il giorno dopo le accuse da parte delle forze libanesi di due attacchi distinti con cui l'esercito israeliano avrebbe violato il cessate il fuoco. Una tregua che scricchiola dunque pericolosamente, ma che resta un appiglio per la diplomazia, già al lavoro per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, con la Turchia che intensifica gli sforzi in ambito diplomatico. Nei territori si segnalano nuovi attacchi dell'esercito israeliano a una tendopoli che ospitava sfollati vicino a Khan Yunis. Ci sarebbero 5 vittime. A Gaza City, nel nord della striscia, le forze di difesa israeliane hanno bombardato un edificio di 5 piani nel quartiere di Zaytun, uccidendo un civile e ferendone altri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sul fronte del conflitto in Ucraina, i sistemi di difesa aerei russi hanno intercettato oggi e distrutto durante le ultime ore 47 droni ucraini, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Il Cremlino ha commentato oggi anche l'offensiva dei miliziani filoturchi nel nord-ovest della Siria, parlando di una minaccia per la sovranità del paese. La guerra è infatti tornata ad Aleppo, seconda città della Siria.
È di almeno 4 morti e 2 feriti il bilancio di un attacco attribuito ad Al-Qaeda e fazioni alleate che ha colpito oggi gli alloggi universitari ad Aleppo, mentre prosegue l'offensiva lanciata mercoledì dalle formazioni jihadiste coordinate dalle forze di liberazione del Levante. Le residenze universitarie di Aleppo sono state bombardate da est, dall'artiglieria delle fazioni armate filoturche, nell'ambito della loro offensiva contro le forze governative siriane, russe ed iraniane, che da oltre un decennio si contendono le zone di confine e la martoriata metropoli siriana. L'offensiva è la prima su vasta scala dall'accordo del 2020 per il cessate il fuoco. Avrebbe già fatto più di 240 morti, compresi 20 civili, secondo fonti locali. Secondo Abdelrahman, direttore dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, più di 50 località e città nelle regioni di Aleppo e Idlib, dunque le città chiave lungo la fascia di confine con la Turchia, sono ora sotto il controllo dell'esercito di liberazione del Levante e delle fazioni alleate. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, responsabile del monitoraggio del programma nucleare iraniano, ha confermato i piani di Teheran per l'installazione di circa 6.000 nuove centrifughe per arricchire l'uranio ad un livello basso, secondo un rapporto confidenziale ottenuto e diffuso oggi dall'agenzia France Press. E proprio oggi Regno Unito, Francia e Germania avranno nuovi colloqui con la delegazione iraniana sul programma nucleare del paese. Andiamo in Georgia, dove sono tornate le proteste dopo la decisione del governo di posticipare alla fine del 2028 i negoziati di adesione all'Unione Europea.
Questi colpi sono delle pietre che i manifestanti battono contro le lastre di metallo erette a protezione del Parlamento georgiano. È stata una notte senza sonno nella capitale Tbilisi. Erano le 8 di mattina di venerdì quando, con un'ultima offensiva, la polizia antisommossa riprendeva il controllo di Viale Rustaveli. Il bilancio è di decine di feriti e 43 arresti. Almeno 10 giornalisti e diversi esponenti dell'opposizione sono stati picchiati brutalmente dalle forze dell'ordine. La marcia che ha innescato la rabbia della popolazione è stato l'annuncio del premier Irakli Kabakhidze della sospensione dei negoziati d'adesione con l'Europa fino alla fine della legislatura, appena inaugurata dopo un voto contestatissimo, illegittimo secondo il capo dello Stato e le opposizioni, che denunciano brogli e non intendono entrare in aula fino a nuove elezioni. Una folla spontanea si è radunata di fronte al Parlamento, centinaia, poi migliaia di cittadini furiosi. Per disperderli, la polizia antisommossa ha fatto uso di idranti, lacrimogeni, spray urticanti. Proteste per difendere il futuro europeo del paese sono avvenute anche nelle maggiori città della Georgia. Quanto alla capitale, tornerà in piazza anche oggi. Luna De Bartolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tbilisi.
Ora con la cronaca torniamo in Italia, a Napoli, dove nella notte per un incendio scoppiato in un B&B in Piazza Municipio è morta una giovane donna.
Era arrivata a Napoli da poco e sarebbe ripartita oggi la giovane deceduta questa notte in un bed and breakfast di Piazza Municipio, nel pieno centro di Napoli. Emanuela Chirilli è morta nell'incendio divampato all'interno dell'appartamento al settimo piano. La ragazza, 28 anni, era della provincia di Lecce. Le cause del rogo sono al vaglio, ma si propende per l'ipotesi del cortocircuito. Le fiamme potrebbero essere partite da una multipresa. Quando i soccorritori sono arrivati intorno alle 4, hanno trovato il corpo senza vita. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Il palazzo non avrebbe subito danni strutturali, ma alcune persone si sono riversate in strada. Sono in corso anche verifiche sulla regolarità amministrativa della struttura ricettiva. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri dell'economia con l'Istat che vede l'inflazione in leggera risalita a novembre, più 1,4%.
A settembre, per il quinto mese consecutivo, cala il fatturato dell'industria, mentre sul fronte prezzi l'inflazione acquisita per l'anno in corso si attesta all'1%. Lo annuncia l'Istat, sottolineando che a novembre, secondo le stime preliminari, l'inflazione resta ferma rispetto a ottobre e sale dell'1,4% su base annua, mentre il carrello della spesa registra ancora una volta una crescita, segnando un rialzo del 2,6%. I prezzi, rileva l'Istat, aumentano soprattutto in alcuni comparti come alimentari ed energia. Nel comparto industriale a settembre il fatturato, stima l'Istat, segna una flessione dello 0,3% in valore, il livello più basso da gennaio 2022, e un calo dello 0,1% per i volumi, livello minimo questo da febbraio 2021. Su base annua la flessione è più pronunciata, il fatturato scende infatti del 5,7% in valore e del 4,7% in volume. Aumenta invece il fatturato dei servizi, in aumento dello 0,5% in valore e dello 0,7% in volume dopo il calo dello scorso mese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
In chiusura lo sport con il calcio, due pareggi e una vittoria ieri per le italiane impegnate in Europa e Conference League, e oggi torna la Serie A con Cagliari-Verona che si gioca alle 20:45, ma nel fine settimana si accendono anche i motori della Formula 1. Carlo Genta.
Ciao Alessio, Carlo. Sì, si accendono anche due volte perché c'è l'ultima sprint della stagione. Oggi alle 18:30 le qualifiche in Qatar, domani la sprint alle 15, e quindi sono diversi punti in palio, con Sainz e Leclerc che hanno fatto la pace, ma c'erano pochi dubbi, tanto un vedersi e dirsi addio, ancora due gare insieme.
E la Ferrari che però cerca
meno 24 dalla McLaren, cose che si possono anche pensare senza essere troppo arditi. Poi hai già detto del campionato, che vabbè, stasera riparte con un confronto salvezza Cagliari-Verona, e poi due le partite da circoletto rosso: domenica alle 18 Fiorentina-Inter e lunedì Roma-Atalanta, l'ultima partita a chiudere il tabellone.
Benissimo Carlo, grazie, ti seguiamo più tardi con tutti i convocati. 13:14, arriva la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto questo giorno.
Ecco le notizie di oggi: sciopero generale, CGIL UIL in piazza contro la manovra, Landini inizia un percorso per cambiare il paese. Risale intanto a novembre l'inflazione, secondo l'Istat a più 1,4%. In Medio Oriente in bilico la tregua in Libano e Beirut denuncia diverse violazioni da parte di Israele. E in Siria la guerra torna ad Aleppo, nel nord-ovest del paese, raid incrociati tra milizie filoturche e Russia. Napoli, turista pugliese di 28 anni morta in un incendio in un B&B in piazza Municipio. Poi c'è il calcio, due pareggi e una vittoria per le italiane ieri in Europa Conference League. Stasera riparte il campionato di Serie A, Cagliari-Verona. Eccoci qua quando sono le 13:18 quasi, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Ripartiamo con il racconto della giornata. Vi ricordo anche 349-238-6666 se volete scrivere per commentare le notizie di oggi. Dicevamo, ripartiamo con lo sciopero generale, dedichiamo una pagina a questo sciopero ampiamente atteso, annunciato, preceduto dalla polemica sulla durata dello sciopero nel settore dei trasporti, in particolare il trasporto ferroviario era escluso. Fin dall'inizio era stato spostato, c'era in ballo il trasporto aereo, marittimo e il trasporto pubblico locale. Alla fine l'ha vinta il garante, il Ministero dei Trasporti, Salvini, sui sindacati che hanno dovuto accorciare la protesta in quei settori a 4 ore. Per tutti gli altri protesta di 8 ore, una iniziativa di CGIL, UIL per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, per aumentare i salari dei lavoratori, ma anche le pensioni, per chiedere di finanziare di più la sanità, l'istruzione, ma anche le politiche industriali. Oggi il segretario della CGIL Landini ha detto per noi rivolta sociale significa che ognuno di noi non deve voltarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie, inizia un percorso di mobilitazione per cambiare questo paese, ha detto Landini. Manifestazione invece della UIL in Campania, a Napoli, abbiamo sentito nella cronaca. Io comincio collegandomi con Ludovico Luongo da Bologna. Ciao intanto, buongiorno e benvenuto corrispondente da Bologna.
Buongiorno a tutti.
Ha seguito la giornata, la manifestazione, com'è andata qui la manifestazione e poi anche in generale anche un po' l'adesione, perché fin qua a che livello di adesione, a meno quello che dicono i sindacati, a che punto siamo?
Allora, qui a Bologna innanzitutto Landini sta ancora parlando dal palco, una manifestazione che ha riempito letteralmente Piazza Maggiore. Già dal palco Landini ha detto che in Italia sono scese in piazza circa 500.000 di persone in questa giornata di sciopero generale, con un'adesione che sempre secondo CGIL UIL è oltre il 70%. Il corteo qui a Bologna è partito da Porta Lame, ha raggiunto la centralissima Piazza Maggiore, tante bandiere, fischietti, gilet, con scritto il momento della rivolta sociale, come ricordavi appunto poco fa. C'era anche il neo governatore De Pascale. Maurizio Landini ha parlato ai nostri microfoni all'inizio del corteo, potremmo sentire il primo estratto.
Le piazze non si precettano e qui si vede la partecipazione, abbiamo già dati di adesione agli scioperi altissimi, le tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati stanno aumentando, questi non stanno tassando i profitti, non stanno tassando le rendite, non combattono l'evasione fiscale e quindi è una giornata importantissima, è la miglior risposta che ci può essere ed è il segno che la maggioranza di questo paese chiede di cambiare delle leggi balorde.
E Landini ha attaccato frontalmente anche il vice premier Matteo Salvini, che ieri, come ricordavi, ha precettato lo sciopero. Faccia il ministro, non solo in occasioni come questa, ha sottolineato, ma Landini ha anche criticato fortemente il decreto sicurezza. Sentiamo ancora Landini.
È in discussione in Parlamento un decreto che viene chiamato decreto sicurezza, che noi chiediamo che sia ritirato, ed è una delle richieste anche di questa giornata di mobilitazione, che vuole addirittura far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, le occupazioni delle fabbriche quando chiudono. Quindi è chiaro, siamo di fronte al tentativo serio di una svolta autoritaria che mette in discussione la libertà di esistere e la libertà delle persone.
E quindi Alessio, il segretario CGIL Landini da Bologna è tornato anche su altre tematiche come la legge Fornero, ha detto potevamo fare di più, ma poi ha criticato ancora Matteo Salvini, ha detto avevano promesso di cambiarla, invece l'hanno peggiorata. Una piazza pienissima, come dicevo, l'intervento è ancora in corso e quindi il quadro per ora è questo.
Benissimo. Ludovico Longo, grazie, in collegamento da Bologna. C'è un problema con la scaletta, mi ero distratto un attimo, chiedo scusa. E questa era la pagina dedicata. Il motivo è che in realtà dovevamo avere in onda anche il segretario della UIL, Emilia Romagna, per fare un punto anche con lui in diretta su questo sciopero. Adesso però vediamo se arriva il segretario della UIL, forse sì, forse no. Un'altra notizia di oggi arriva dall'Assemblea Nazionale degli Agricoltori, CIA Agricoltori Italiani, un allarme e una proposta. L'allarme riguarda lo spopolamento delle cosiddette aree interne, lo sapete, ne parliamo tante volte, i piccoli borghi, territori collinari, montagnosi, le città, i paesi lontani dalle grandi infrastrutture che perdono abitanti, terreni non sono più coltivati, si perdono delle coltivazioni, c'è un impoverimento per tutti. La proposta che arriva dall'Assemblea Nazionale CIA oggi è quella di creare delle zone franche con una fiscalità agevolata di vantaggio per chi decide di rimanere, di investire in queste zone. Sentiamo di cosa si tratta, speriamo che il governo tenga conto di questa importante proposta. Oggi all'Assemblea della CIA c'erano due ministri, quello dell'agricoltura Lollobrigida e il viceministro dell'economia Maurizio Lei. Dunque stiamo a sentire.
Oltre la metà dell'agricoltura italiana si trova nelle aree interne, un patrimonio in costante erosione in zone ad alto rischio di povertà ed esclusione sociale. Basti pensare che tre quarti delle imprese agricole che hanno chiuso i battenti negli ultimi 20 anni, circa 1 milione, erano in zone collinari e montane. E l'allarme lanciato dall'Assemblea della CIA Agricoltori Italiani, che propone al governo la creazione di zone franche con politiche fiscali mirate. Cristiano Fini, presidente CIA.
Incentivare nell'acquisto della casa, nell'affitto dei giovani, creare percorsi prioritari per quel che riguarda i piani di sviluppo rurale per gli agricoltori, ma anche più risorse PAC per chi vive in quei territori. Dopodiché c'è anche tutto un tema legato agli esercizi commerciali, quindi taglio dell'IRPEF, taglio delle imposte per chi intende continuare a prestare un servizio, perché di questo stiamo parlando, su quei territori più fragili.
Lo spopolamento delle aree interne montane può essere contrastato da rigenerazioni agricole, ha dichiarato il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. Produzioni innovative possono dare occasioni di impiego ai giovani, una rigenerazione che deve partire dal giusto compenso al lavoro, che va assicurato, sottolinea il capo dello Stato, contrastando con forza le forme di sfruttamento che raggiungono nel caporalato un apice di inaccettabile illegalità. Uno strumento che dovrebbe tornare a disposizione delle aziende virtuose, propone la CIA, è il voucher, un ticket dal valore contenuto da poter usare in qualsiasi momento dell'anno. Più in generale, secondo la CIA, bisogna guidare l'agricoltura oltre lo stallo, con risposte efficaci di fronte alle sfide del clima, dei mercati e della transizione ecologica, a partire dall'acqua. Ancora il presidente CIA Fini.
Mettere in campo un piano in vasi integrato, in vasi piccoli, in vasi grandi, per cercare di trattenere l'acqua in eccesso durante i periodi più piovosi per rilasciarlo durante i periodi siccitosi. Dopodiché anche il riutilizzo delle acque reflue.
Senza dimenticare il nodo prezzi, che vede su 100 euro spesi dal consumatore solo 7 destinati all'agricoltore.
Credo che vada messo in piedi un piano a livello nazionale, cercare di incentivare l'aggregazione fra aziende, cercare di mettere in piedi accordi di filiera che rilascino più valore alla parte primaria e ovviamente anche cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze dell'agricoltore dal punto di vista economico. Credo che sia un dovere di tutti.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora questa dunque la proposta che arriva dall'Assemblea CIA Agricoltori Italiani su come ripopolare le aree spopolate, le aree interne, anche dal punto di vista dell'attività agricola. Un'importante proposta con la nostra Rosanna Magnano, autrice tra l'altro, ricordiamo, anche del podcast Madre Terra. Adesso invece, come anticipato, siamo riusciti a collegarci con Giovanni Sgambati, che è segretario regionale della UIL Campania e Napoli. Buongiorno e benvenuto, parliamo di sciopero generale, eccolo qua.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, ci parli delle ragioni di questo sciopero, che sono state anche già molto abbondantemente trattate e discusse, però oggi è il giorno clou, quindi vogliamo sentire da voi direttamente i motivi che vi hanno portato a chiedere prima di tutto, per esempio, di cambiare la manovra.
ma la manovra per noi innanzitutto è sulla nostra non rassegnarci all'esigenza di rivalutare i salari. Ed è evidente che quello che sta accadendo non è assolutamente sufficiente. Noi avremo gli stessi salari che abbiamo avuto nel 2024 da gennaio 2025. Noi avevamo sollevato l'ipotesi, che costava anche molto poco, quella di detassare gli aumenti contrattuali, che sarebbe stata una strada concreta per dare una risposta alle lavoratrici e ai lavoratori, ma abbiamo avuto niente. E poi le ragioni maggiori ovviamente sono: come difendiamo la sanità pubblica, che è in condizioni veramente disastrose in tutto il paese, nel mezzogiorno ancora di più, ovviamente la scuola pubblica, il trasporto pubblico, le pensioni. E in più in campagna la cosa che più ovviamente non ci rasserena è che abbiamo una manifattura fortemente esposta. Pensiamo a Stellantis, pensiamo alle grandi difficoltà anche nella parte civile di Leonardo. No, abbiamo tanti punti di crisi e la Campania non si può ridurre a un precario lavoro molto spesso legato a un turismo mordi e fuggi. In più abbiamo una forte di nuovo accelerazione di lavoro non contrattualizzato, di lavoro precario, e quindi un impoverimento di tante fasce di popolazione, e questo è il nostro senso di aver sollevato. Ed è evidente che noi, se non abbiamo risposte, lo sciopero rimane l'unica arma che abbiamo.
Senta Sgambati, sulla la prima questione che lei ha citato, quella di aumentare i salari, le faccio questa domanda precisa: siccome il governo con questa manovra dichiara, sostiene di avere puntato molto e di aver investito molto sugli sgravi IRPEF per le fasce di reddito più basse, no? Le chiedo allora perché non, cioè, dal vostro punto di vista questa manovra, questo punto della manovra è inefficace, non collima per niente con la necessità di aumentare i redditi delle fasce più basse?
No, questo abbiamo detto, che la conferma di quello che non ci possono vendere una cosa che già avevamo. La manovra su gli sgravi sotto i 28.000 euro l'abbiamo ottenuto col governo Draghi con uno sciopero generale. Se viene confermato va bene, ma diventa insufficiente. Poi bisogna provare anche a dare risposte anche al resto del mondo del lavoro, e soprattutto se poi non si rinnovano i contratti pubblici che recuperi, è ovvio che i contratti privati, quali sì, ad esempio i metalmeccanici, diventa più complicato rinnovarli. Quindi c'è una nostra coerenza, non è che stiamo in modo pretestuoso avanzando ipotesi velleitarie, stiamo chiedendo che venga riconosciuto almeno l'inflazione che c'è stata, e invece le risposte sono molto lontane da quello che sarebbe normale dover dare alle lavoratrici e ai lavoratori.
Senta Sgambati, ultima cosa che le chiedo: ci sono tanti tavoli di crisi industriale aperti in questo momento, oltre 30 se mi ricordo bene, al Ministero per le Imprese del Made in Italy. Insomma, le chiedo su questo come si sta muovendo il governo su questa questione qua?
Ma il ministro D'Urso sta facendo delle cose veramente inenarrabili. Uno, sta decidendo che le vertenze sotto i 250 dipendenti vanno risolte a livello locale. Ma se vi è una vicenda nazionale, non è che possiamo risolverla a livello locale. A livello locale potremmo capire che interlocuzioni, ma non è la strada. Ma poi la cosa più grave è stata: c'erano 4 miliardi appostati per la crisi di automotive, vengono tolti. Ed è evidente che adesso andremo in forte difficoltà, perché già era complicato con quelle risorse guidare la transizione ecologica. Senza queste risorse noi avremo migliaia e migliaia di lavoratori che vanno in cassa e rischiano i licenziamenti, perché non c'è un ombrello che protegge questi settori. Noi in questi settori vediamo che è necessario intervenire ora, non fra qualche anno, quando ormai siamo scomparsi.
Mi fermo qua, Sgambati, grazie. Il segretario generale della UIL Campania e Napoli, nella giornata dello sciopero generale, 13:31, break, ritorniamo tra poco, 349-238-6666, e ripartiamo dalla classifica delle migliori notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: sciopero generale CGIL e UIL in piazza contro la manovra. Landini inizia un percorso per cambiare il paese. Risale però l'inflazione a novembre, secondo l'Istat, a più 1,4%. In Medio Oriente in bilico la tregua. In Libano Beirut denuncia diverse violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele. E in Siria la guerra torna ad Aleppo, nel nord-ovest del paese, raid incrociati tra milizie filoturche e Russia. A Napoli una turista pugliese di 28 anni è morta in un incendio in un B&B avvenuto in piazza Municipio. Calcio, stasera riparte il campionato di Serie A, si gioca Cagliari-Verona.
Il punto di Alberto Orioli.
Stavolta il punto è un punto a capo e stavolta sfacciatamente userò la prima persona. Da lunedì cesserà la mia stagione al Sole 24 Ore, resterò collaboratore del Domenicale. Desidero innanzitutto ringraziare Alessio Maurizi, che ha inventato questa rubrica quando ci incrociavamo davanti al palazzo di Via Monterosa mentre io fumavo il mio toscanello antistress e ci scambiavamo veloci impressioni sui fatti del giorno. Un grazie a tutti i tecnici, proprio tutti, perché sono dei veri sound designer capaci di rendere ascoltabili anche le parole meno udibili e più nascoste dai rumori. Nel corso degli anni le hanno via via trasformate in una sorta di jazz parlato che va tutto a loro merito. Ma soprattutto ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltare questo minuto, una comunità di interlocutori severi e consapevoli, pronti a complimentarsi ma anche a fare reprimende, se in disaccordo, come è giusto che sia. 60 secondi con cui abbiamo guardato insieme la cronaca del giorno per giorno, che poi è la storia mentre si fa. E purtroppo ci siamo resi conto tutti che i nostri sono tempi distopici, insieme di retoriche guerreresche e di entusiasmi tecnologici. Così assurda questa contemporaneità, che potrebbe finire per raccontare un mondo in autodistruzione, ma anche un'umanità finalmente liberata dalla schiavitù della fatica e dello sfruttamento, e magari finalmente consapevole di non poter abusare più della natura. Ma certo, questo è un altro capitolo.
Allora, ieri abbiamo salutato in diretta Alberto Orioli, questo era il punto, l'ultimo suo punto. Esco però rapidamente da questo cono di imbarazzo, anche per vicende che mi riguardano personalmente, e torno ai messaggi 349-238-6666 sullo sciopero, vediamo, 34 minuti di ritardo su un Frecciarossa partito da un'ora, quindi ricadute evidentemente anche sui treni, avevamo detto che non ce ne sarebbero stati, ma insomma... chi può dirlo? Si lamentano gli statali che hanno sempre visto rinnovati i contratti, dice Paolo, ma qui stanno scioperando pubblico e privato. Massimo, al nord lo sciopero non lo ha fatto quasi nessuno, può darsi, l'adesione del 70% dichiarata, ma è tutta presunta. E poi un altro ascoltatore, Fabrizio, scusate ma un contraddittorio, una voce del governo per rispondere a quello che dice il sindacato in trasmissione. Allora, togliamoci anche un po' dalla testa su questo contraddittorio fisso, no? Cioè, contraddittorio va bene dove c'è tempo nelle trasmissioni, ma se il sindacalista dice cose palesemente false, c'è il conduttore per sottolinearlo, altrimenti possiamo reggere, credo, un punto di vista, possiamo ascoltare 4 minuti di un punto di vista nella giornata dello sciopero, poi ci facciamo ognuno la propria idea e le proprie conclusioni. Ma è arrivato il momento, come ogni venerdì, della classifica delle migliori notizie della settimana. Allora, le buone notizie, vediamo anche oggi se riusciamo a convincervi in qualche modo della bontà di queste notizie che cercano così di rimettere un po' in carreggiata la cronaca che di per sé naturalmente ci porta quasi sempre ed esclusivamente cattive notizie. Vediamo, quarto posto, cominciamo con l'Australia che con una legge, lo sapete perché ha avuto ampia diffusione questa notizia, ha deciso di vietare alle persone con meno di 16 anni di accedere ai principali social media, Facebook, TikTok, X, Instagram, eccetera. Non è il primo paese l'Australia che ci prova, ma il divieto approvato dal Parlamento australiano è il più ampio e stringente finora approvato. La legge dice che le piattaforme dovranno adottare le misure necessarie per impedire agli utenti di 16 anni di avere un account su queste piattaforme. C'è tempo un anno per adeguarsi, c'è una fase di sperimentazione, insomma è un annuncio, no? I tempi non sono neanche strettissimi, un anno di tempo. Vedremo, però sul fatto di allungare i tempi di accesso, di ritardare i tempi di accesso degli adolescenti alle piattaforme c'è un'ampia letteratura che su quanto sia importante e quindi insomma un bel tentativo, giusto sottolinearlo, L'Australia è protagonista della classifica perché al terzo posto c'è ancora una decisione che arriva dal Parlamento australiano. Il Financial Times se ne occupa. L'Australia inasprirà la legge sulla trasparenza fiscale, stata approvata una delle leggi più severe anche in questo caso al mondo sulla divulgazione fiscale per le multinazionali. Cosa vuol dire? Che le aziende multinazionali che operano in Australia dovranno anche comunicare, dichiarare redditi e profitti in 41 paesi che vengono ritenuti associati a incentivi fiscali, insomma i paradisi fiscali, da Hong Kong a Singapore, a Svizzera, paesi caraibici. Gli esperti sono concordi sul fatto che questa legge dovrebbe creare un precedente anche per gli altri governi per creare una legislazione internazionale che migliori la trasparenza finanziaria. In sostanza cerchiamo di far pagare le tasse alle multinazionali che spesso e volentieri quindi non contribuiscono alla ricchezza collettiva ma solo a quella dei loro proprietari, dei manager e di chi ci lavora. Secondo posto, una notizia di carattere medico scientifico. Negli Stati Uniti i decessi, notizia forte ma importante, i decessi per cancro alla cervice uterina tra le giovani donne di età inferiore a 25 anni sono crollati del 62% negli ultimi 20 anni. Certo, è il risultato di un team di ricercatori americani della Università Medica della Carolina del Sud che hanno verificato come l'introduzione del vaccino contro il papilloma virus è la principale causa di questo crollo, che fra l'altro si registra anche in Italia. L'Istituto Superiore di Sanità conferma una incidenza calata del 50% di questa gravissima patologia, e quindi insomma è davvero una buona notizia l'efficacia di questa terapia. Primo posto della classifica delle buone notizie è più che altro una celebrazione di un anno dedicato al volontariato. Parliamo del fatto che a Trento è stata la capitale italiana ed europea del volontariato per tutto questo 2024. Oggi al Duomo di Trento viene effettuato il passaggio di consegne con la prossima città europea, la città belga di Mechelen, che diventerà la capitale europea del volontariato. E allora con noi il sindaco di Trento, Franco Janeselli, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci racconta com'è andata quest'annata, ma naturalmente in una breve sintesi, cosa significa essere stati capitale europea del volontariato?
Significa due cose: tanti eventi e tante storie. Eventi perché noi abbiamo iniziato a febbraio con il Presidente della Repubblica Mattarella, con 2500 volontari, abbiamo fatto una bellissima cerimonia di apertura. In corso d'anno abbiamo ospitato tanti amici da tutta Europa, anche il congresso del Centro Europeo per il Volontariato. Oggi facciamo la cerimonia di chiusura col passaggio di consegna a Mechelen, e poi verrà proclamata la capitale europea 2026. Ma dicevo, anche storie. Noi abbiamo scelto, e sì, non è tanto da trentini perché siamo un po' underdog, gente felice come claim.
Perché non è da trentini gente felice? No, scusi.
Ma mio papà ha 80 anni, ogni volta che gli si è chiesto come sta risponde dai, perché noi trentini siamo così, nel senso che facciamo le cose però non siamo enfatici.
Stiamo lì troppo a soffermarci sui momenti belli, andiamo oltre, va bene, certo.
Un po' di pragmatismo, ecco. Si lavora. Gente felice, sì. A conferma del fatto che non solo i volontari rendono più felici le altre persone, ma sono felici loro.
Certo, noi questo grande segreto del volontariato è questo, sì.
Con i volti dei volontari, con i loro occhi sorridenti, e quindi abbiamo, credo, sparso, diciamo, questa energia di felicità nel 2024, e sono sicuro che rimarrà anche nei prossimi anni.
Allora, se si potesse fare una capitale della cultura in tutte le città, con tutte le energie che ci avete messo voi, i risultati sarebbero straordinari, perché se ho letto bene da qualche parte, le ricadute per Trento intanto sono che un sacco di aziende vi hanno seguito in questo percorso e adesso hanno attivato percorsi di volontariato, cioè ci sono decine di volontari in più da oggi in poi a Trento.
Sì, sì, noi abbiamo puntato su due aspetti. Uno, abbiamo adesso lanciato questa app, è uno sportello virtuale per far incontrare domande e offerta di volontariato. Noi qui a Trento abbiamo 16.000 studenti universitari, c'è chi arriva in città, dal sud, ma da tante parti d'Italia, dice: vorrei fare qualcosa. Noi mettiamo a disposizione l'offerta di tutti i volontariati possibili. Tenete conto che in Trentino e a Trento la protezione civile è basata anche molto su volontari. Noi abbiamo in città 13 corpi di vigili del fuoco volontari che sono efficienti come i permanenti.
Quindi c'è ampio spazio per questa offerta di volontari. Cioè, andate alla protezione civile.
Sì,
no, cioè,
da noi uno su cinque, ecco, a Trento una persona su cinque è coinvolta in attività di volontariato. Poi invece per quanto riguarda le imprese abbiamo lanciato progetti di volontariato d'impresa pensati per tutti, ma in maniera particolare per quei dipendenti che vanno verso la pensione. E come si sa, la pensione è una cosa bella perché non è più la sveglia, però può anche essere un momento nel quale poi perdi un po' il senso di te. E allora si stimola, diciamo, per chi lavora nell'orario di lavoro, evidentemente non è che uno smette di lavorare e fa solo volontariato, ma diciamo qualche ora dedicata ad esperienze di volontariato per promuoverlo per il durante ma anche per il dopo.
Franco Ianeselli, sindaco di Trento, grazie, buona chiusura di questo anno capitale italiana e europea del volontariato. A presto, alla prossima. L'ho interrotto mentre ci stava salutando, ma insomma ci siamo capiti, va bene. Il testimone adesso andrà a questa città belga, Mechelen, e poi invece Palermo, diciamolo, sarà la capitale italiana del volontariato per l'anno a venire. Ci fermiamo per la pausa, torniamo tra poco.
Effetto giorno.
13:50, effetto giorno, eccoci qua di nuovo in diretta. Adesso prendiamoci 5 minuti per tornare alle notizie internazionali. Abbiamo strappato 5-6 minuti di tempo a Giampaolo Musumeci, che sta preparando la puntata di Nessun Luogo è Lontano. Giampaolo, ciao.
Buongiorno a voi.
Che si occuperà di Siria, perché è tornata la guerra nel nord-ovest della Siria ad Aleppo. E allora prendiamoci questi minuti con calma per cercare di capire che cosa sta succedendo in questo complicatissimo quadrante.
Ma siamo sicuri che abbiamo solo 5 minuti, perché ce ne vorrebbero molti di più.
Cominciamo,
e
vediamo.
Comunque non riusciremo a trovare il bandolo della matassa. Allora, tutti noi ci ricorderemo le primavere arabe che hanno infiammato alcuni paesi del Nord Africa, tra cui appunto la Siria. Ci fu una repressione da parte del regime di Bashar al-Assad molto molto forte. Poi vi furono gli ingressi di tantissimi attori diversi per puntellare Bashar al-Assad, che a un certo momento sembrava quasi soccombere sotto i colpi dei ribelli. A quel punto una serie di dinamiche molto strane si sono innestate nella Siria. Da un lato spinte jihadiste, per cui abbiamo visto nascere gruppi affiliati al-Qaeda, gruppi affiliati allo Stato Islamico, ricordiamoci Raqqa naturalmente, e sono arrivati gli Hezbollah libanesi, sono arrivati i Pasdaran iraniani, sono arrivati i russi, sono arrivati gli americani. Ci sono praticamente, adesso non per essere irriverenti, ma è una sorta di bar di guerre stellari, dove a un certo punto però scatta qualcosa che non doveva scattare. Un mezzogiorno di fuoco in un settore, in un'area geografica molto molto limitata, che fino al 2020 più o meno era abbastanza congelata. Teniamo conto che Idlib, che è un po' il grande focolaio dove sono rimaste ribelli civili, sono rimaste molte formazioni jihadiste, era tenuto abbastanza sotto controllo. Adesso pare rinvigorirsi, probabilmente, dicono alcuni analisti, perché sia Israele sia i russi sono impegnati evidentemente in altri fronti. E siccome lì sostanzialmente abbiamo tutti i proxy e tutti gli alleati dell'uno e dell'altro, pensa che alcune fonti di stampa, anche italiane, davano per certa la presenza dei gruppi speciali ucraini nel territorio siriano la scorsa estate per combattere i russi. Fenomeno che abbiamo già visto per esempio nei teatri africani, dove i russi puntellano alcune giunte militari. Allora a quel punto gli ucraini, per far male al nemico, si spostano anche di migliaia e migliaia di chilometri. A questo punto il sentore, la possibile previsione è addirittura vedere tra qui a qualche settimana magari la battaglia ancora una volta per Aleppo, che è una città importantissima.
La seconda città della Siria.
Esattamente, lì ci sarebbe una collina con una postazione militare importantissima per Bashar al-Assad, perché è una collina che da una piccola altura riesce sostanzialmente a monitorare tutte le vie di accesso alla città. È interessante quello che sta accadendo in Siria, lo dico in maniera molto asettica, ma con tutto il rispetto per le tragedie che si stanno consumando, perché è un gigantesco laboratorio dei nostri tempi. Cioè noi vediamo due conflitti accesissimi, quello tra Russia e Ucraina, tra Israele, Hezbollah e Hamas, che in qualche modo ha un riverbero in un territorio terzo, e dove però tutte le dinamiche si intersecano. Se fossero confermate le presenze degli ucraini aiuterebbero gruppi ribelli, quali a loro volta sono foraggiati anche dalla Turchia. Turchia, che ricorderemo, negli anni cercava di creare una zona tampone tra la Siria e la Turchia stessa. Nel mezzo però, se ci spostiamo verso est, ci sono anche i curdi. Quindi è veramente un gigantesco laboratorio dove forze centrifughe stanno in qualche modo mettendo a dura prova il regime di Assad. Poi aggiungo un ultimo dettaglio: questa sembra una fiammata da parte di questo coacervo di gruppi ribelli e milizie jihadiste contro Assad. In realtà era parecchie settimane che Assad stava pestando durissimo su quella zona, che rimane un po' la grande sacca che Assad deve risolvere per riconquistare la sua integrità territoriale, che non è mai riuscito, perché dal 2011 in poi controlla la maggior parte della Siria, ma ha ancora dei problemi sia nella zona di Idlib che nella zona a sud. Aggiungo, sì, per come dire, mettere ancora carne al fuoco, abbiamo citato tutti gli attori presenti, quasi tutti, potevamo fare un gioco, no? Io ti dicevo, ok, conflitto tra Russia e Ucraina, ti dico chi c'è, e ci sono tutti.
Perché però, scusami Giampaolo, sentiremo oggi dire le milizie filoturche da un lato e la Russia dall'altro, raid incrociati e anche denunce, accuse incrociate, sì. Perché le milizie filoturche?
Perché ci sono milizie filoturche, appoggiate naturalmente in maniera informale dalla Turchia, che lottano contro Assad. È tutto particolarmente complicato, seguendo l'antico adagio del il nemico del mio nemico è il mio amico.
Assad, allora, che invece è sostenuto dai russi, esattamente. Quindi lì si crea poi questo
crea questa sorta di amplificazione delle dinamiche e delle guerre. Teniamo conto che però per il momento non vediamo, allora, alcuni bombardamenti sono piuttosto massicci, però è una guerra che rimane combattuta soprattutto con piccoli plotoni di uomini, con lanciarazzi spallabili, con RPG, con droni, ma con una tecnologia non paragonabile a quella ucraina, per esempio. Quindi ancora non è bassa intensità, però non è quel livello tecnologico che abbiamo visto in altri conflitti. Però è estremamente preoccupante, perché da mesi parliamo, sì, di potenziale allargamento o escalation. Qui c'è per il momento concentrata in quell'area geografica che abbiamo dimenticato totalmente. Lo stesso Assad è stato riabilitato un paio d'anni fa, se non erro, è stato riammesso alla Lega Araba. La diplomazia internazionale in qualche modo ha ricominciato a invitarlo, e quindi è molto interessante monitorare e capire cosa sta accadendo.
Mi sa che dobbiamo chiudere, giusto, regia? Sì, sì, sì.
È un sì abbastanza convinto.
Sì, abbastanza convinto. Non parlerete naturalmente solo di questo, ma l'appuntamento a questo punto lasciamo.
Perché c'è il voto in Irlanda, c'è il secondo turno in Romania, dobbiamo parlare dei blackout in Ucraina, della fragile tregua tra Hezbollah e Israele, con accuse incrociate, insomma.
Un sacco di cose. Meno male che ti ho dato 5 minuti per parlare di Siria per bene, così oggi hai più tempo stasera per parlare anche delle altre cose.
Perfetto, andate. Perfetto. Grazie a lei.
13:56, ci fermiamo, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Laura Faggin, Alessandro Marco Tulli in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.